Siamo in collegamento con un compagno che spero ci senta.
Io vi sento forte e chiaro, mi sentite?
Sì, perfettamente. Ciao, e ti chiederei innanzitutto di riportarci al 2016, anno dei muri, degli hotspot, del ripristino delle frontiere interne, per ricordarci un po' le ragioni, quanto mai attuali, di quel corteo a battere le frontiere al Brennero ovunque, prima poi di addentrarci nell'iter processuale, a dir poco grottesco, che ti ha visto insieme ad altri 62 compagni coinvolti, insomma. Ancora una volta parte tutto dalla volontà dello Stato di costruire un muro.
Sì, in questo caso esatto, lo Stato austriaco, che è in un guizzo di così non tanta originalità per quell'epoca, in realtà, visto che, come ricordavi bene tu, era un momento di toni e poi fatti veramente, come dire, esacerbati intorno alle frontiere, il governo austriaco decide di farsi in qualche modo pubblicità o di tentare veramente di cominciare, che questo non lo sapremo mai, credo, la strada per costruire uno splendido muro anti-migranti alla frontiera fra Brennero, fra sì, Austria e Italia, quindi lungo il Brennero, accompagnato nei loro incredibilmente terrificanti progetti da un mini centro di detenzione a fianco, insomma un progetto, come dire, mostruoso. Va da dire che oltre ai compagni e compagne che si battono e che si battevano contro le frontiere in quel periodo, ci sono state svariate manifestazioni al Brennero di altri segni, diciamo, perché ovviamente è difficile riuscire a stare proprio del tutto indifferenti di fronte a un programma così sfacciato e mostruoso in Europa. E quindi, insomma, la manifestazione di quel maggio 2016 aveva l'intenzione di bloccare il traffico alla frontiera, proprio per sottolineare la differenza tra le possibilità dei passaggi di tipo commerciale, sia diciamo su gomma come trasporto di beni, e sia di turisti attraverso la rete di treni a più o meno di lusso, più o meno turistici, dell'azienda austriaca OBB. Obiettivo preso diciamo durante quella giornata con come dire, con tensione, difficoltà, una giornata sicuramente frizzante anche di scontro, e che poi appunto, come dicevi tu prima, a livello invece processuale stava per trasformarsi nel corteo più sanzionato della storia.
Ecco, diciamo che ti interrompo, appunto, questa lotta e questo corteo insieme alle altre mobilitazioni a cui accennavi, di fatto sono riusciti nell'intento comunque di bloccare il muro. Ricordiamo che appunto questo progetto non si fece. Però arriviamo al processo. L'accusa di devastazione e saccheggio, che può prevedere pene fino a 15 anni, cade in primo grado. Però la Corte calca la mano su altri reati, stabilendone il massimo della pena. Che perversa geometria del codice penale emerge attraverso le sentenze dei vari gradi di giudizio?
Eh beh, diciamo che la storia è interessante, perché da un lato c'è il classico PM, come dire, un po' a rivista, o che vuole comunque farsi grande pubblicità, e che tra l'altro, insomma, arriva da ambienti, ambiente come sembrerebbe essere quello di Casa Pound Bolzano, insomma possiamo capire tutti più o meno come la pensano. Quindi una caccia di carriera, tenta un'accusa che già è un'accusa terrificante e complicata, perché il reato di devastazione e saccheggio è un reato osceno che fa parte solo del codice penale italiano, infatti, come sappiamo da altri casi, molto spesso l'estradizione da altri luoghi non viene concessa per questo reato, perché non è diciamo riconosciuto, ed è una eredità del codice Rocco, cioè del codice penale fascista, che trasforma nell'intenzione di chi lo propone una manifestazione, quindi elimina completamente le idee, il senso, quello che accade, trasformandola in un'orda di barbari che distruggono tutto quello che incontrano. Questo è già difficile da applicare, fortunatamente, anche se purtroppo ogni tanto accade in contesti più urbani, figuriamoci in una frontiera. E però quello che sembra accadere tante volte, non è la prima volta che questo accade, è che ci sia un po' di venirsi incontro, diciamo, fra le procure e i giudici, nel senso che sì, certo, ti ho cassato l'idea, quella, diciamo, insomma, quella complicata, ma vedi che a questi comunque gli diamo il massimo che riusciamo su una sfilza di reati cosiddetti minori, o meglio quello in cui viene derubricato un reato come devastazione e saccheggio, anche perché riflettendone, ovviamente un reato come, ecco, devastazione e saccheggio non basta da solo, non esiste da solo, il furto esiste da solo, quello deve essere accompagnato da tutta una serie di altre questioni, almeno dei danneggiamenti, almeno dei furti, eccetera, eccetera. E quando quello viene eliminato, diciamo, come reato principale, rimangono i reati più piccoli che in qualche modo ne davano la composizione, e per quelli giù castagnate di anni di galera. Appunto, se vogliamo continuare quel calcolo che facevi giustamente in apertura, da 3 secoli di gabbio si passa intorno al 1,5 secoli, ecco, ma senza un reato così importante.
Ecco, puoi parlarci di come è stato utilizzato il concorso morale in questo processo?
Ecco, è che il concorso è, come dire, no, sempre una questione complicata, perché giuridicamente, no, quello con cui, il modo in cui si concorre a fare un reato vuol dire che due persone si aiuterebbero, uno esegue un po' di più e l'altro, come dire. In questo caso invece, perché in questo caso, come dire, il concorso morale è applicato come concorso anomalo, sarebbe stato applicato come concorso anomalo, vale a dire che il risultato dell'azione di chi esegue è differente dall'intenzione di chi gliela suggerisce. Questa è una cosa complessa ma anche interessante, cioè il modo che ha la giustizia borghese, che è una mia riflessione sulla questione, di vedere il mondo in cui sono i capi e quelli che obbediscono, come spesso accade, viene riportato in maniera distorta all'interno di realtà che in realtà non possiedono questa mentalità, per cui si individua così uno o più capi, cioè vale a dire persone che sono in realtà promotrici di una manifestazione, vengono citati nelle carte discorsi fatte a radio indipendenti come specie di prove di intenzionalità, e quindi chi lo dice è anche il capo, che ordina a questi gregari devastatori e saccheggiatori di bloccare il traffico del Brenner. Poi come lo fate? Fatti vostri. Diciamo, questa sarebbe l'idea. Io non ho mai, il capo non ha mai chiesto al gregario di dare fuoco a un cassonetto, ma il gregario, interpretando, come dire, la volontà del capo, ha dato fuoco al cassonetto. Ora ci rendiamo conto che una cosa del genere svilisce completamente qualsiasi forma di lotta sociale, qualsiasi forma di corteo, lo trasforma in un episodio non solo di criminalità, ma anche, come dire, criminalità delirante, che ha poco a che fare con la realtà dei fatti.
E poi questo concorso è stato utilizzato anche per la mera presenza fisica, appunto, in prossimità del luogo dove avvenivano dei fatti, quindi siamo proprio a un castello, no, delirante, costruito a livello processuale.
Mi inserisco semplicemente per ricordare che questa fattispecie del concorso morale è stata utilizzata anche a piene mani a Genova durante il G8.
Esattamente, ma quella è la questione che c'è inclusa in una parola, diciamo, no? All'interno di quell'articolo, per cui, come dire, il concorso viene appioppato per azioni e omissioni. Quindi se una persona, secondo loro, non si mette in mezzo dicendo no, allora comunque può essere passabile di concorso. Questa appunto è l'idea delirante che sta dietro questo diritto, ecco.
Arriviamo quindi all'esito stabilito dalla Cassazione. Di fronte all'enormità delle accuse iniziali e poi alle successive condanne durissime, si arriva infine a un esito incredibilmente favorevole per gli imputati, cioè si direbbe un caos istituzionale non da poco.
Assolutamente, considerate che appunto la situazione parte con un'accusa molto pesante, che ovviamente poi tra l'altro coinvolge la maggior parte del processo e della sua impostazione, naturalmente, e anche ciò che le difese devono tentare di scardinare, insomma. A fianco ci sono altre storielle di reati retroattivi, altre questioni molto pasticciate che adesso non approfondisco, ma insomma ce n'è per tutti i gusti. In primo grado questa roba si trasforma appunto in una serie di condanne pesantissime che vengono confermate con incredibile nonchalance anche dall'appello paro, anche questo è interessante da sottolineare. A parte già lì qualcosina che era finito in prescrizione, ma di fatto quello che era stato deciso in primo grado viene confermato tout court, e si va alla Cassazione che incredibilmente, forse non so, e comunque accetta tutti i ricorsi, non solo qualcuno. Perché appunto in Cassazione ogni imputato, imputata fa ricorso, se la presenta solo la difesa, e c'è chi può essere accettato e chi no. In questa situazione tutti i ricorsi sono stati dati per validi. Questo ha generato in maniera automatica, diciamo, la prescrizione di moltissimi reati. Lesioni, il reato di un secondo, violenza privata,
interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.
E danneggiamento. Tra l'altro, così, la dico così, ma comunque siamo sotto un codice penale per cui le lesioni personali vanno in prescrizione prima della residenza pubblico ufficiale, così come i danneggiamenti. Ma comunque, detto questo, quindi sappiamo da che parte sta la faccenda, mentre appunto resistenza è un reato che va in prescrizione dopo tantissimi anni, tra l'altro è stata anche allungata, se non ricordo male, dal governo forse Salvini-Conte, mi sembra 12-14 anni, una cosa allucinante comunque. Ecco, quindi il processo in qualche modo è da rifare dal punto di vista dell'appello, nel senso alcune persone sono state, poche purtroppo, ma sono state completamente assolte dato questo nuovo inquadramento, e si rimanda alla Corte dell'Appello di Trento, come dicevi anche tu in apertura, sicuramente per il ricalcolo delle pene, e poi c'è la questione delle misure sostitutive, diciamo, alla detenzione.
Sì, quella, insomma, l'ordinanza che aveva rigettato le pene sostitutive legate alla riforma Cartabia, assolutamente. È un po', diciamo, l'epoca delle passioni tristi, quella in cui tocca festeggiare per una sentenza della Cassazione. Naturalmente è una gran notizia che nessun compagno o compagna rischi l'arresto immediato, però, come dicevi bene prima, appunto si è un po' in balia della follia della controparte.
Ecco, quando si è nelle mani chiaramente del potere, tutte, poi, come sappiamo bene, in tutti i modi in cui questo si sviluppa nel percorso repressivo, quindi dalle udienze, insomma, dalla questione giudiziaria fino ad arrivare purtroppo alla detenzione, la follia fa da padrona in moltissimi casi. Tutto questo processo è stato un processo folle, sia per le accuse che, poi ricordo, anche per l'incredibile dispositivo militare che ha accompagnato ogni singola udienza, per cui davanti al terrificante tribunale di Bolzano c'era un dispositivi da controvertice, così potete immaginare, e fino a, appunto, alle motivazioni allucinanti delle sentenze di primo grado e d'appello, e poi a questo ribaltone, come si dice all'italiana, pazzesco in Cassazione. Stavolta ci tocca gioire, non penso che nessuno si tiri indietro dal farlo, però chiaramente sono della prossima puntata, comunque tutta una follia, anche se finita per ora a tra luce e vino.
Sì, una follia che comunque ha visto compagni, insomma, per anni essere presi nelle maglie di questo iter processuale e comunque come dire, non poter nemmeno organizzare la propria vita quotidiana serenamente, proprio in attesa, no, di questi dell'esito della stessa. Quindi in ogni caso, come dire, da parte della controparte l'obiettivo di in qualche modo cercare di dissuadere, cercare di intimorire, cercare di fiaccare comunque tramite queste modalità sclerotiche, in qualche modo cercano sempre di portarlo avanti. Noi ti ringraziamo molto per questa diretta e sicuramente ci risentiremo per ulteriori novità, visto che appunto l'iter non è ancora concluso del tutto.
Grazie a voi, ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao a tutti e tutte, grazie.
Ciao.